Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro programma Un sacerdote risponde. La domanda di quest'oggi ci arriva da una mamma un po' in difficoltà perché il figlio è contrario alle immagini sacre, quindi quadri, statue che lei, ecco, espone nella casa e ecco, il figlio dice, per esempio, che si vergogna di invitare i suoi amici a casa perché la sua casa sembra un santuario, che bisogno c'è di esporre tutte queste immagini sacre. In fondo, ecco, non sono queste quelle che sono importanti, no, per la fede. E quindi questa mamma si è rivolta a Radio Buon Consiglio per chiedere come poter rispondere e perché, ecco, in effetti avere queste immagini sacre è importante per noi cattolici. E quindi è una domanda che penso possa interessare anche altre mamme che si trovano alle prese con i figli, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, e quindi ecco, l'abbiamo ritenuta interessante proprio per questa trasmissione. Quindi lascio la parola a Padre Maurizio e a tutti a risentirci alla settimana prossima.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati in questo nostro appuntamento. La domanda che oggi ci è stata rivolta ci pone dinanzi ad un tema non così marginale come si può pensare, neanche ad un semplice fatto estetico. Perché è importante parlare oggi di immagini sacre nelle case? Perché è una questione che tocca la vita cristiana nel suo nucleo, cioè come rendere visibile l'invisibile, senza però cadere nell'idolatria, senza cadere nella superstizione, come abitare la fede nel quotidiano. Ebbene, se guardiamo alla storia, scopriamo che il rapporto tra fede e immagine è stato tutt'altro che pacifico, e questo possiamo vederlo anche nei nostri giorni, in cui la scristianizzazione a cui stiamo vivendo ci porta a togliere nei luoghi pubblici le immagini e tutto quello che riguarda l'aspetto sacro, specialmente quello che riguarda il cristianesimo. Purtroppo nel mondo, che sta diventando sempre più laicizzato, si pensa che le immagini sacre debbano stare soltanto nelle chiese perché sono considerati come elementi liturgici. Tuttavia, la casa è il primo spazio di formazione. È lì che la fede diventa la nostra vita quotidiana. L'immagine domestica non è soltanto un ornamento, è la memoria della nostra fede. Ci ricorda le nostre promesse fatte a Dio. Ci ricorda che c'è una vita ultraterrena dopo questa vita. In poche parole, le immagini richiamano, ci richiamano a Dio. Ed è per questo che vengono anche combattute. E per comprendere meglio l'importanza delle immagini sacre, partiamo dalla storia, perché solo conoscendo le ragioni che hanno portato a discernere l'idolatria dal giusto utilizzo delle immagini, dobbiamo anche conoscere i fondamenti che hanno portato affinché le immagini potessero essere usate senza restrizioni, ma con degli accorgimenti. Nel mondo greco, la rappresentazione del divino all'inizio era guardata con sospetto. Infatti, alcuni filosofi, tra cui Senofane, criticava l'antropomorfismo. Platone considerava l'arte come imitazione imperfetta e poi Plotino propone una bellezza che trascende ogni forma. L'immagine viene vista come un ostacolo alla verità. Anche nella Bibbia c'erano dei divieti. Si vietavano infatti le immagini cultuali a seguito del comando che possiamo trovare nel libro dell'Esodo al capitolo 20, versetto 4. Non ti farai scultura né immagine alcuna. Adesso vediamo perché c'era questo divieto nell'Antico Testamento. Perché Dio ha dato questo divieto al popolo di Israele? Perché era circondato da popoli idolatri che identificavano la divinità con una statua, con un'immagine. E il divieto allora serve a proteggere la fede nell'unico Dio invisibile ed evitare che si generino dei culti idolatrici. Dio si rivela attraverso la parola, non attraverso una forma sensibile. Ed è per questo che c'è un comando per le immagini che educa il popolo a cercare Dio nell'ascolto, non nella manipolazione di immagini. E questo, come dicevo, riguarda l'Antico Testamento. Questo divieto si applicava non soltanto alle persone, ma soprattutto a Dio. Il divieto riguardava la rappresentazione del Dio di Israele, perché non si poteva fissare l'invisibile in una figura, perché avrebbe significato ridurlo a creatura. Quindi, nell'Antico Testamento, non avendo un'immagine di Dio che si poteva, configurare a qualcosa di reale, era stato dato un divieto da Dio stesso. La Bibbia, tuttavia, ammette immagini decorative e simboliche, ad esempio quelle dei cherubini sull'arca, del serpente di bronzo, ma vieta immagini cultuali che pretendano di rappresentare Dio stesso. E allo stesso modo poi farà anche l'Islam che prenderà questo comando dalla Sacra Scrittura. Ma con il cristianesimo c'è stata una svolta. Il cristianesimo introduce una novità radicale. Perché? Perché qui abbiamo il Dio che si è fatto carne. Il Verbo ha assunto un volto. E allora da questo nasce la possibilità di rappresentare Cristo, di rappresentare Maria e di rappresentare i santi senza cadere nell'idolatria, soprattutto per quanto riguarda Cristo, perché egli stesso è Dio che ha preso carne, ha preso sembianze umane. Tuttavia, questo aspetto ha avuto delle controversie nel mondo bizantino e qui parliamo dell'iconoclastia che mette in discussione la pratica di rappresentare Gesù, Maria e i santi attraverso delle immagini o delle statue. La risposta della Chiesa culminò nel Concilio di Nicea II del 787. nel quale si afferma la legittimità delle immagini. E qui si fece la distinzione tra adorazione, che è soltanto riservata a Dio, e venerazione, che invece è tributata alle immagini in quanto rimandano al loro prototipo. Con l'incarnazione il Verbo assume un volto umano. Non si tratta più di raffigurare l'invisibile e quindi abbiamo un modello da poter raffigurare. E quindi quell'immagine non è frutto della fantasia dell'uomo, ma si basa su un soggetto reale, Gesù, il Figlio di Dio che si è incarnato. Per questo la Chiesa, dopo le controversie iconoclaste, ha legittimato le immagini di Cristo, della Vergine e dei Santi. Andando più in profondità, il Concilio di Nicea è stato un momento decisivo per la questione delle immagini sacre. Per capire la sua importanza dobbiamo ricordare il contesto in cui ci si trova. L'impero bizantino era attraversato da una forte tensione iconoclasta. Alcuni imperatori e teologi sostenevano che le immagini fossero idolatriche e ordinavano di distruggerle. Ci fu veramente una guerra per la questione. La motivazione che loro portavano era duplice. Da un lato il timore teologico di confondere il creatore con la creatura. Dall'altro ragioni politiche di controllo sul culto. E qui intervenne l'imperatrice Irene, che convocò il Concilio di Nicea per risolvere la controversia. La Chiesa, come abbiamo visto, allora affermò con chiarezza che le immagini di Cristo, della Vergine e dei Santi sono legittime perché fondate sull'incarnazione. Il Concilio per questo introdusse una distinzione fondamentale, come abbiamo visto, adorazione e venerazione. La venerazione è data in quanto rimanda ad un prototipo. L'onore reso all'immagine passa alla persona rappresentata, dice il Concilio, e inoltre sottolineò la funzione delle immagini. E quindi da qui l'importanza di avere le immagini, non soltanto nei luoghi di culto, ma in ogni luogo, perché educano alla fede, suscitano devozione, ricordano i misteri della salvezza. Allora con questa decisione l'iconoclastia ufficiale terminò e si aprì la strada alla tradizione iconografica cristiana che oggi conosciamo. Se non ci fosse stato il Concilio di Nicea con la liberalizzazione delle immagini e di tutte le delle icone, delle statue, noi oggi non avremmo tutta l'arte sacra, non avremmo, ecco, tutto il patrimonio di arte. A seguire poi, grazie all'imperatrice Irene, che intervenne attraverso la convocazione del Concilio, la cosiddetta pace romana dell'immagine. In questo periodo anche alcuni padri della Chiesa hanno parlato delle immagini, e tra questi Sant'Agostino, il quale la interpreta come un segno che rimanda a una realtà più alta. Poi successivamente abbiamo anche San Tommaso d'Aquino, che la inserisce nella via della bellezza, che è splendore della verità. Ciò che è bello orienta alla verità e quindi a Dio. In questa prospettiva l'immagine diventa uno strumento pedagogico e spirituale, non fine a se stessa. Per arrivare poi in prossimità della modernità e quindi di un'ulteriore crisi, abbiamo il Concilio di Trento che risponde agli attacchi della cosiddetta rivoluzione protestante. Molti la chiamano riforma, ma di fatto questa è stata una rivoluzione perché ha voluto cambiare, rivoluzionare tutto il modo di pensare e si impose anche per quanto riguarda le immagini. Allora, il Concilio di Trento stabilisce che le immagini devono essere chiare, verosimili e decorose. L'immagine deve aiutare il popolo a comprendere i misteri della fede, non deve distrarlo con eccessi o ambiguità. Il Concilio di Trento, come abbiamo visto, stava rispondendo a quello che sosteneva il protestantesimo, soprattutto con Calvino, il quale rifiuta l'immagine perché la riteneva fonte di idolatria. Poi, oltre ai protestanti, anche in altri ambiti, troviamo Pascal e Kant, che invece vogliono spostare l'attenzione sull'interiorità. Hegel infine dichiara la fine dell'arte come veicolo del divino. Nel Novecento le avanguardie artistiche cercano il sacro nell'astratto e quindi eliminano la figura per cercare lo spirito. Abbiamo visto allora vari modi, vari intenti di eliminare l'immagine sacra. E per questo si parla di una iconoclastia mistica. Non si distruggono le immagini, ma si svuota il loro contenuto teologico. Ed è quello che viviamo anche oggi. C'è ancora questa iconoclastia mistica. E dopo la lunga stagione di stabilità medievale, la modernità apre una nuova fase di crisi profonda nel rapporto tra fede e immagine. L'immagine viene rifiutata perché viene considerata pericolosa, si teme che possa diventare un idolo o distogliere dalla centralità della parola. Le chiese della protestanti si spogliano di immagini e il culto si concentra sull'ascolto della scrittura. E se pensiamo bene, questo purtroppo oggi è entrato anche nella Chiesa cattolica. In quante chiese vengono tolte le immagini, le statue dei santi per mettere al centro la parola? Chiaramente la parola è importante, ma non basta, perché noi abbiamo bisogno anche di immagini sensibili. Perché? Perché Dio ci ha creato in questo modo. Dio ha creato l'uomo affinché si serva dei sensi per lodarlo, per glorificarlo, chiaramente non per commettere il peccato. Allora il vedere, come dicevamo prima, un'immagine ci richiama alla fede, ci richiama alla presenza divina. Ecco, pregare dinanzi all'immagine della Madonna suscita in noi amore verso la Vergine Santissima e quindi ci aiuta a pregare meglio. Quindi la crisi, quella protestante, non si ferma, perché poi, come abbiamo detto, pensatori come Pascal e Kant spostano l'attenzione sull'interiorità. Il rapporto con Dio diventa sempre più spirituale, meno legato ai sensi. Ma come abbiamo detto, noi siamo fatti anche di carne e abbiamo i sensi. Per questo abbiamo bisogno di cose sensibili per alimentare la nostra fede. Il rapporto con Dio deve essere spirituale, ma non può essere soltanto spirituale. Ancora poi le avanguardie artistiche del Novecento cercano il sacro nell'astratto. Quindi si eliminano le figure per evocare lo spirito attraverso forme pure, colori, geometrie. Non si distruggono le immagini, ma come detto le si svuotano del loro contenuto teologico. E l'immagine in questo modo non rimanda più all'incarnazione, ma ad un'idea vaga di spiritualità. E quindi portano alla confusione. Questa evoluzione ha delle conseguenze anche per le nostre case. In molti contesti le immagini sacre scompaiono, vengono sostituite da simboli astratti. Pensate ai crocifissi che non si riconosce più dove sia Gesù sulla croce. Sono elementi stilizzati. Queste sono delle profanazioni all'immagine divina, perché perdono poi anche la funzione catechetica e affettiva che la tradizione ha loro dato. La sfida che noi oggi abbiamo è recuperare questo senso autentico dell'immagine cristiana senza cadere né nell'idolatria né nell'estetismo vuoto. E allora, fatta questa panoramica, abbiamo visto come l'immagine cristiana non è un'immagine neutra. E la casa è un luogo dove appunto noi viviamo e dove abbiamo la necessità di mettere immagini sacre per richiamare la nostra fede. E dopo aver visto come la storia ha oscillato tra rifiuto e accoglienza dell'immagine, possiamo ora farci delle domande. Ma quali sono i fondamenti teologici che rendono legittima e feconda la presenza delle immagini sacre nelle case? Non deve essere soltanto una tradizione o un'abitudine, ma dobbiamo cercare di farla diventare una vera e propria struttura teologica che giustifica e orienta l'uso dell'immagine. Non dobbiamo mettere immagini soltanto per tradizione, ma appunto perché ci deve richiamare la nostra fede. E il punto di partenza è la verità centrale della nostra fede cristiana, cioè l'incarnazione. Il Verbo si è fatto carne, ha assunto un volto, ha abitato tra noi. Questo evento, come abbiamo visto, grazie al Concilio di Nicea, rende possibile la rappresentazione di Dio in quanto incarnato. Allora, noi nell'immagine non rappresentiamo un'idea astratta di Dio, come invece poteva essere nell'Antico Testamento. Ma per noi Dio ha preso un volto, ha preso un corpo, e lo ha preso nel Figlio che si è incarnato. E allora l'immagine di Cristo e della Vergine, come quella dei Santi, non sono soltanto semplici ritratti, ma sono segni che rimandano ad una presenza reale, rimandano ad una presenza che è vissuta in un contesto storico, in un periodo storico, e ci richiama anche ad una presenza salvifica. Questo significa che ogni immagine sacra è memoria visiva dell'incarnazione, una forma concreta per ricordare che Dio ha abitato nel mondo. E allora la tradizione latina ha preferito una lettura pedagogica dell'immagine proprio per elevare il nostro spirito, per istruirci. Se noi pensiamo che nelle chiese le immagini venivano chiamate la Bibbia dei poveri, perché non sapendo leggere, i poveri si nutrivano di quelle immagini. Attraverso le immagini comprendevano i misteri della fede. Allora capiamo l'importanza delle immagini sacre per la nostra fede. Erano il catechismo per coloro che non sapevano leggere. Allora l'immagine diventa quella scuola silenziosa che educa lo sguardo, forma gli affetti e orienta la mente. È una forma di ascesi visiva che ci aiuta a passare dal sensibile all'intelligibile, dal quotidiano al mistero. Ecco allora quanto è importante la funzione dell'immagine sacra, che diventa anche una funzione liturgica, non perché sostituisca la liturgia, ma perché la prolunga. Nella casa dove c'è un'immagine sacra si può avere un angolo di preghiera. Diventa un luogo di incontro con Dio. E poi non dobbiamo dimenticare che l'immagine ha anche una funzione di protezione. E questo lo vediamo per quale motivo. Perché le immagini si possono benedire. Ci sono delle benedizioni apposite per le immagini affinché possano diventare protezione per chi le porta, per chi le ha con sé. Quindi protezione anche per la casa contro le insidie del demonio. L'immagine porta nella casa quella protezione che noi chiediamo a Dio. Allora l'immagine sacra diventa il prolungamento della vita liturgica nella nostra vita quotidiana. Ci accompagna ed estende questo spazio anche nelle nostre case, nelle nostre dimore. Questa funzione liturgica profondamente radicata nella tradizione cristiana. Già i padri della Chiesa parlavano della casa come piccola chiesa domestica e poi il Concilio Vaticano II ha ripreso questa espressione per indicare la vocazione familiare alla santità. L'immagine sacra in questo contesto è un segno che educa e orienta. Invita alla preghiera, ricorda la presenza di Dio, crea un clima di raccoglimento anche in mezzo alle occupazioni quotidiane. E in un mondo dove le immagini spesso distraggono o seducono, l'immagine sacra in casa diventa segno di resistenza a questa idolatria delle immagini, specialmente di queste immagini mondane. L'immagine sacra diventa segno di speranza perché appunto ci richiama alla vita di unione con Dio, che noi avremo nell'altra vita. È una finestra aperta sul mistero, sui misteri della nostra salvezza. L'immagine ci invita a rivolgere il nostro cuore a Dio. E così la casa si trasforma in un luogo di preghiera, si trasforma in un luogo di grazia. L'immagine quindi nelle case non devono essere soltanto un oggetto decorativo, ma un elemento vitale per la nostra fede, parte integrante della nostra vita cristiana, un aiuto concreto per vivere la nostra fede nel nostro quotidiano. Ebbene, anche oggi il tempo a nostra disposizione sta per finire e quindi arriviamo alla conclusione. Abbiamo attraversato un itinerario che ci ha portato dalla filosofia antica alla teologia cristiana, dalla crisi iconoclasta alla pedagogia dell'immagine, fino ai criteri pratici per la vita quotidiana. Abbiamo visto allora come l'immagine sacra deve essere un segno che ci educa alla fede, che protegge e orienta tutta la nostra vita. Le immagini sacre dunque sono strumenti teologici che ci aiutano a vivere la fede concretamente e, se scelte con discernimento, possono veramente portare grandi aiuti, grande grazie, e rendendo la nostra casa una soglia tra terra e cielo. Grazie per l'ascolto e vi auguro una santa giornata e un buon proseguimento con i programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.